Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di oggi si svolge in parte il 18 novembre del 1978 a Johnstown, nella giungla equatoriale della Guyana, dove si consuma un suicidio di massa senza precedenti. Più di 900 vittime, per lo più donne e bambini, stroncati dal fanatismo del predicatore americano Jim Jones, leader della setta del Tempio del Popolo. Ma com'è stato possibile che tutto questo accadesse? E chi era davvero Jim Jones? La sua storia comincia a Lynn, una piccola cittadina di provincia dell'Indiana. C'è una cittadina nell'Indiana. Quando ci penso, provo una grandissima pena. Da piccolo ero senza dubbio uno dei più poveri della mia comunità. L'essere così povero ha fatto sì che io non venissi mai accettato. Sentendomi un emarginato, sviluppai quasi subito una sensibilità per i problemi dei neri. Quando portai a casa l'unico nero della città, mio padre mi disse: «Qui non ce lo voglio», al che gli risposi: «Allora non entro neppure io». Da quel momento non vidi più mio padre, per molti anni. Questo che vi ho appena letto è uno stralcio di uno dei tanti sermoni di Jim Jones. A Lynn, Jim Jones cercava di farsi degli amici, solo che in una cittadina così piccola non ci riusciva, ma ne ebbe occasione all'interno della chiesa pentecostale. Trovò in essa un surrogato della casa, vide predicatori che erano come delle figure paterne per le loro congregazioni, e capì il potere che quel ruolo poteva esercitare sulla vita dei fedeli. Jim Jones iniziò a seguire una specie di tour di un predicatore per carpirne i trucchi, i segreti, e quando anche lui iniziò a fare il predicatore, fu subito chiaro che era molto bravo a fare proseliti. Per attirare le masse di emarginati si rifaceva ai principi di uguaglianza sociale e razziale di Malcolm X e di Martin Luther King. Le prediche a ritmo di gospel di questo santone bianco nell'America conservatrice di Nixon apparvero subito come prediche rivoluzionarie. Non importava di che colore si fosse, chiunque era il benvenuto nella sua chiesa, e lui lo diceva a chiare lettere, dal pulpito. Qualcuno disapprovava, ci fu anche chi si alzò esprimendo disappunto durante le sue funzioni. In particolare le critiche riguardavano l'integrazione razziale, e per questo motivo non di rado alcuni fedeli si alzavano chiedendo ad altri di lasciare la chiesa. Ad un certo punto Jim e sua moglie adottarono un bambino. Sentite un po'. Sono stato il primo bambino nero ad essere adottato da una famiglia bianca nello stato dell'Indiana. In realtà Jim andò all'orfanotrofio per adottare un bambino bianco, ma a quanto pare io strillavo così forte da attirare la sua attenzione. Lui mi si avvicinò e appena mi prese in braccio smise di piangere. Queste sono le parole di Jim Jones Jr., che ancora ricorda. Nella nostra famiglia, a parte me, afroamericano, c'erano anche due asiatici e un figlio naturale. Jim stava aprendo una nuova strada nei rapporti interrazziali, per di più in anni in cui c'erano ancora forti resistenze rispetto all'integrazione. Specie tra i bianchi, Jim Jones era odiato e disprezzato da moltissime persone. un odio e un disprezzo che lo portarono a distaccarsi gradualmente dalla chiesa pentecostale. Gli attacchi personali, le accuse di essere troppo vicino alla comunità nera lo costringono a prendere una decisione definitiva. Jim adesso vuole creare la sua comunità e la sua chiesa. Decide quindi di trasferirsi lontano da Indianapolis e trovare una nuova terra promessa, in California. Il trasferimento in California fu davvero comico. Eravamo una quindicina di macchine che attraversavano gli Stati Uniti verso un luogo che nessuno di noi conosceva. Non avevamo idea di chi e che cosa avremmo trovato. Andavamo semplicemente in California, il nostro nuovo mondo. A parlare così è sempre JJ Jr., il figlio adottivo di Jim Jones. Il reverendo invece in un'intervista dirà: «Quando vidi la Red Valley non credevo ai miei occhi, sembrava un paradiso. Era una campagna magnifica, piena di verde e di vigneti dappertutto e me ne innamorai subito. Mi dissi, vivere qui deve essere perfetto. Da 141 persone che eravamo, adesso siamo diventate una fiorente congregazione. Abbiamo gente di quasi tutte le estrazioni sociali, dai professionisti fino ai braccianti agricoli. Ed è bellissimo constatare che sono scomparse tutte le divisioni, non solo di razza, ma anche economiche. Gesù Cristo ha enunciato gli insegnamenti più rivoluzionari. Ci ha detto di sfamare gli affamati, di vestire gli ignudi, di ospitare i forestieri, di assistere i bisognosi e i sofferenti. Secondo noi, però, nessuno ha mai cercato di realizzare il cristianesimo in questa sua vera ed originaria tradizione». Gli adepti aumentarono considerevolmente quando Jones acquistò numerosi pullman di linea, li adattò e ogni estate cominciò a fare i suoi tour per tutta l'America. «Non avete nulla da perdere. Chi altri vi guarderà in faccia e vi dirà: vieni e ti darò un lavoro. Vieni e ti darò una casa. Vieni e ti darò un letto. Ma ho una misera pensione. No, dimentica la pensione. Chi altri vi dirà così? Chi?» Questi erano i sermoni di Jim Jones, che parlava di quanto fosse bello vivere in California, delle opere buone che stava realizzando, e in molti salirono su quello che lui definiva il treno della libertà. Nel giro di qualche anno la comunità raggiunse il migliaio di adepti, una comunità basata sulla fratellanza ma anche sugli aiuti economici che Jones riceveva dai nuovi membri, che per seguirlo rinunciavano a tutti i beni materiali. Il suo carisma cresce dunque insieme con il suo potere economico e politico. Per i suoi detrattori è solo un truffatore, ma per i suoi lui è il salvatore, profeta capace di fare miracoli. C'era una pensionata che avevano soprannominato Potere. Jim la faceva entrare nel mezzo delle sue riunioni e lei diceva: «Quest'uomo ha potere!» e tutto l'uditorio impazziva. Una delle guarigioni più incredibili fu quella di una vecchietta sulla sedia a rotelle. Jim le disse: «Cara, oggi è il tuo giorno. Oggi tu verrai guarita. Potrai camminare di nuovo. Alzati, fa quel passo». E lei fece un passo, lentissimo, tremante, esclamando: «Riesco a sentire le gambe!» E lui continuò: «Ora voglio che tu venga verso di me». La donna continuò a fare altri passi incerti e poco dopo cominciò a camminare. Non solo, cominciò a correre pure. A quel punto tutta la congregazione iniziò a saltare per tutta la sala urlando di gioia. In realtà quella donna era una delle sue segretarie. La gente innalzò Jim su un piedistallo e finì per adorarlo. Molti credevano che li avesse guariti dal cancro, che avesse salvato i loro figli da incidenti stradali. C'erano tanti motivi per cui le persone lo ammiravano e lo amavano. E lui diceva loro: «Se mi vedete come il vostro salvatore, sarò il salvatore. Se mi vedete come il vostro Dio, sarò il vostro Dio». Ma ad un certo punto si inizia a vociferare di stupri, violenze, pestaggi all'interno della comunità. Ma nessuno osa opporsi. Jim Jones infatti gode anche di coperture politiche. Nel 1976 aveva infatti aiutato il sindaco di San Francisco nelle elezioni e in cambio aveva ottenuto i fondi per acquistare il terreno dove costruire una nuova città fondata sui principi del socialismo, la sua nuova terra promessa. Ma ormai nella storia di Jim Jones la religione c'entrava ben poco. Molti di voi che venite qui siete fissati con questa Bibbia. Questo libro nero ha tenuto sottomessa la gente di colore negli ultimi 200 anni e io vi mostrerò che questo libro non ha alcun potere. Diceva così, scaraventando via la Bibbia e aggiungendo: «Allora, avete forse visto una saetta arrivare dal cielo per fulminarmi? Aiutate voi stessi o non avrete alcun aiuto. C'è un'unica speranza di gloria ed è dentro di voi. Nessuno arriverà dal cielo, non c'è nessun paradiso lassù. Dovremo crearcelo noi qua giù», aggiunse in un altro dei suoi famosi sermoni. Jim Jones presentava il Tempio del Popolo come un movimento progressista minacciato. Diceva che c'erano forze esterne nemiche che lo osteggiavano e che dietro c'era addirittura il governo. A sentir lui, il governo stava infiltrando agenti, facendo intercettazioni e voleva persino assassinarlo. Due degli adepti erano sempre pronti a sacrificare la loro vita per proteggerlo dalle pallottole dei servizi segreti. Negli anni 70 Jim iniziò a cambiare molto, assumeva farmaci, lui diceva per i reni, e diventava sempre più incredibilmente paranoico. Vedeva minacce ovunque, si sentiva spiato. Nel Tempio di San Francisco ci fu un incendio, l'edificio venne distrutto e si dovette ricostruirlo. Per lui quella era la dimostrazione che volevano annientarlo. Era odiato a tal punto che pur di fermarlo erano pronti a tutto. Jim Jones si sente assediato, vede spie e traditori ovunque, anche all'interno del suo stesso movimento, e la stampa, intanto, comincia ad indagare su di lui. Oh yeah.
just for an hour. If we could find a way to get inside each other's mind, oh yeah. If you could see you through my eyes instead of your ego, oh yeah. I believe you'd be surprised to see that you've been blind. It's just a reflection, oh. And long will come up, says you're gonna reap just what you sow, oh yeah. So unless you live a life of total perfection, you better be careful of every stone. Throwing stones at one another, cause I don't think I'll wear my hair same way as you, oh yeah. Well, I may be common people, but I'm your brother, and if you strike out and try to hurt me, it's hurting you.
Alcuni disertori del Tempio del Popolo, a cui ricordiamo, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, stiamo dedicando la puntata odierna del progetto Dharma, iniziano a parlare con i giornalisti, denunciando violenze e torture, veri e propri retroscena di un incubo, e Jim capisce che è giunto il momento di trasferirsi e dare vita a Jonestown. Con lui partono quelle centinaia di adepti che, nonostante tutto, gli sono rimasti fedeli. Jones dà quindi la possibilità ai suoi di prendere parte alla vera e propria costruzione di un'utopia, ma rimane la follia perché questa nuova base sembra un lager in cui è stato creato uno stato totalitario in miniatura. Jones si fa chiamare compagno leader e obbliga i membri del tempio a salutare con il pugno chiuso, è insomma il padre padrone di una comunità che si regge sul terrore. A Jonestown c'era un sistema di altoparlanti da cui poteva parlare solo Jim. Era in funzione 24 ore al giorno e lui registrava dei discorsi in modo che venissero trasmessi anche nel cuore della notte. Jones continuava a ripetere che le cose in America peggioravano, che non potevano tornare a casa, anzi sosteneva che quelle forze stessero arrivando nella Guyana per distruggerli. Le sue invettive diventavano sempre più furiose e farneticanti, tutto era sospetto e la cosa più proibita da fare era esprimere il desiderio di partire. I parenti, preoccupati, suggerirono alla Commissione federale di indagare sul Tempio del Popolo, organizzarono campagne scrivendo lettere ai politici locali e ai membri del Congresso. A questo punto il governo degli Stati Uniti non può più far finta di niente e su richiesta di alcuni ex adepti viene istituita un'inchiesta. Una delegazione atterra a Jonestown un venerdì pomeriggio attorno alle ore 18. Quello che videro li colpì. Gli adepti di Jones erano infatti riusciti a creare una comunità nel mezzo della giungla. C'erano i campi coltivati, capanne, una piccola clinica medica, un piccolo asilo nido. Tutto pullulava di vita e non ci si sarebbe mai aspettati che solo 24 ore dopo tutte quelle persone sarebbero morte. La delegazione non rilevò nulla di male, anzi definì quel luogo quanto di meglio quelle persone avessero avuto nella vita. Tutto sembrava andare per il meglio, a Jonestown non sembrava esserci alcuna violazione dei diritti dei cittadini, ma per qualcuno non è così e la delegazione rappresenta l'unica possibilità di scappare e tornare a casa. È sabato 18 novembre del 1978. Una seguace di Jones passa un biglietto ad uno dei reporter presenti. È una vera e propria richiesta d'aiuto la sua e a quel punto si inizia a capire che qualcosa non va. D'improvviso tra l'altro scoppia un temporale, il cielo diventa nero, si alza il vento e cade una pioggia torrenziale. Alcuni reporter dichiararono che era quasi come se a Jonestown fosse arrivato il demonio. Erano le 11:30 di mattina. Nel mentre la delegazione si accorge di aver smascherato Jim Jones, decine di persone chiedono di essere riportate a casa, ma l'incubo è appena cominciato. Nell'ultima intervista resa ai reporter lui afferma che chiunque è libero di andare e venire e chiede ai giornalisti di andarsene via. Molti degli adepti a quel punto decidono di lasciare la comunità, scatenando così un vero e proprio putiferio. Jim Jones si sente tradito e grida «Siete il mio popolo, non potete partire!». Alcuni adepti iniziano una vera e propria rappresaglia contro la delegazione e il politico Leo Ryan, che la presiedeva, viene addirittura accoltellato. Ferito, assieme alla troupe televisiva e ad alcuni degli adepti, si dirige sul velivolo per andarsene da quel luogo. Ma ecco spuntare un camion. Jim Jones aveva mandato la sua gente a riprendere quelle persone. Tre uomini scesero dal veicolo, guardarono in faccia ogni persona senza dire nulla, risalirono sull'autocarro, percorsero tutta la pista d'atterraggio per poi fermarsi nuovamente accanto all'ala dell'aereo. Nascosti in quel camion c'erano altri uomini che a quel punto iniziarono a sparare. In molti, correndo, cercarono di nascondersi dall'altra parte dell'aereo, dietro il carrello. In molti vennero colpiti a bruciapelo. Alcuni finsero di essere morti e l'onorevole Ryan, già ferito, rimase ucciso. Quando gli spari cessarono, si sentiva solo il rumore dei motori dell'aereo, nient'altro. Jones aveva passato il punto di non ritorno, ormai non poteva più tornare indietro. A quel punto raduna i membri del tempio in assemblea per discutere il da farsi, ma in realtà la decisione era già stata presa e poco importava che non tutti la condividessero. Share. Oh, let us start today.
got a girlfriend.
In uno spettrale silenzio, gli adepti del Tempio del Popolo si radunano quindi nel padiglione principale. L'onorevole Ryan è morto. Se pensate che ci permetteranno di andare avanti, siete dei pazzi. Tortureranno i nostri bambini, la nostra gente, i nostri anziani. Non possiamo permetterlo. Se non possiamo vivere in pace, allora moriremo in pace. Chiunque la pensi diversamente è pregato di parlare. Una donna si alzò dicendo che se si fossero uccisi avrebbero vinto gli altri. Perché avrebbero dovuto gettare via tutto quello che avevano costruito lavorando così duramente? Come alternativa a Jonestown, tempo prima Jones aveva proposto la Russia. E quando qualcuno gli chiede di considerare l'alternativa di fuggire in Unione Sovietica, così risponde: telefonerò subito in Russia. Che altro suggerite? In realtà alla fine prevalse la retorica e le persone furono tutte messe a tacere. Esiste proprio una registrazione di questa assemblea, tenutasi il 18 novembre del 1978. Guardie armate circondarono Jonestown, nessuno poteva lasciare il campo. La mattanza ha inizio. Jim scende dal podio, i bambini vengono strappati dalle braccia delle madri. Moriamo con rispetto, con dignità. La morte non è nulla, è solo entrare in un'altra dimensione. Rinunciamo alla vita, siamo stanchi. Noi non ci siamo suicidati. Abbiamo compiuto un atto rivoluzionario contro un mondo disumano. Così affermava Jones prima di togliersi lui stesso, assieme ai suoi fedeli, la vita a quel cianuro. A chiunque trovi questo biglietto, raccogliete tutte le registrazioni, tutti gli scritti, tutta la storia. Questo gesto dovrà essere esaminato a fondo. Noi volevamo solo vivere, risplendere e portare al mondo un po' d'amore. Furono trovati molti biglietti di questo tipo al campo. Il cielo è grigio, un gattino è vicino a me, un cane abbaia. Gli uccelli sono radunati sui fili del telefono. Se nessuno capisce, non importa. Ora siamo pronti a morire. L'oscurità cala su Jonestown nel suo ultimo giorno sulla terra.
Oh.
Questo e gli altri brani che abbiamo ascoltato nel corso della puntata sono tratti dal vinile Is Able, prodotto autarchicamente nel 1973 a titolo della Brotherhood Records e che raccoglie 12 canzoni registrate dai discepoli del Reverendo Jones. Se volete approfondire la questione, vi consiglio la lettura del secondo numero della nuova trilogia di Occidental Congress, che al Tempio del Popolo ha dedicato parte di un articolo, Suoni di morte e sacrifici in musica. Ci tengo a ricordare anche che Douglas Pearce si trova in particolare debito con quest'album, in quanto il lato B del vinile Is Able ospita ben 4 canzoni che sono state rivisitate dai detti in June, in But What Ends When the Symbols Shatter, nello specifico Something's Got a Hold of Me, Because of Him, Black Baby e Is Able. A questo punto direi di ascoltarci The Mooner's Bench, che altro non è che il brano Something Got a Hold of Me, rivisitato dalla morte in giugno.
Something got hold of me. Oh yes it did, I said. Something got hold of me. It rattled around my head. Something got hold of me. Oh yes it did, I said. Something got hold of me. It rattled around my head. I went to a meeting last night, but my heart wasn't right. I went to a meeting last night, but the soul wasn't right. Something got hold of me. Oh yes it did, I said. Something got hold of me. It rattled around my head. Early one morning, on the mourner's bench, my heart it was filled with misery. My heart it was filled with misery. My heart it was filled with misery. The same God that touched you one day, he laid his hands on me.
Parlando sempre di musica, non dimentichiamo che il drammatico suicidio di massa di cui abbiamo parlato questa sera ha ispirato anche la canzone dei Manowar, Guyana, Cult of the Damned, presente nell'album Sign of the Hammer, un brano abbastanza articolato, lungo, siamo sui 7 minuti, e anche cupo, che se non conoscete vi consiglio di cercare ed ascoltare. Alla setta del Tempio del Popolo sono stati dedicati anche diversi film, tra i quali vorrei ricordare il recente The Sacrament, finto reportage ispirato ai fatti di Jonestown, e il massacro della Guyana, uscito subito dopo la tragedia nel 1980. Già a partire da quell'anno, inoltre, molte teorie del complotto hanno spesso sostenuto che gli eventi di Jonestown rappresentavano esperimenti della CIA nel controllo mentale e o sperimentazione sociale. Chiudo questa puntata del progetto Dharma di oggi con un brano tratto da Is Able, Black Baby, ma prima ci terrei a farvi ascoltare la voce del reverendo Jim Jones, una voce capace di stregare. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
If by any chance you would make a mistake, to try to come in and take any one of us. We will not let you. You will die. You will have to take anybody over all of our dead bodies.
Love's the only weapon.
Shit! Bullshit! Martin Luther King died with love. Kennedy died talking about something he couldn't even understand, some kind of generalized love, and he never even backed it up. He shut down. Bullshit! Love is the only weapon with which I got to fight. I got a hell of a lot of weapons to fight. I got my claws, I got compasses, I got guns, I got dynamite, I got a hell of a lot to fight. I'll fight, I'll fight, I will fight, I will fight, I will fight, I will fight. Let them hear it in the night.
Radio Bandiera Nera.